Allora, il libro di Ezechiele comincia, il primo capitolo del libro di Ezechiele ha una storia particolare rispetto a tutti gli altri libri del Tanakh, della Bibbia. E il motivo è scritto nella Mishnah, in Perek Bet, il capitolo 2 della Mishnah di Chagigah, dove è scritto: non si insegnano le unioni proibite davanti a tre persone, né il Maaseh Bereshit davanti a due, né il Maaseh Merkavah davanti a una persona, a meno che non sia un saggio e capace di comprendere da solo. Allora, la domanda è: come mai questo primo capitolo, che nella tradizione è chiamato Maaseh Merkavah, come mai questo primo capitolo non si può studiare da soli, ovvero davanti a una persona, a meno che non sia un saggio? Cos'è questo Maaseh Merkavah? Questa è la domanda. E abbiamo diverse domande. Che questo capitolo, nonostante che sia proibito studiarlo in modo dettagliato, tuttavia è la Haftarah del libro del Shabbat, della festa di Shavuot. Shavuot, il primo giorno di Shavuot, si legge come Haftarah, come brano profetico, questo capitolo, questo primo capitolo, con l'aggiunta alla fine di una sola, di un verso del capitolo successivo. Che cosa è il Maaseh Merkavah? Maaseh Merkavah è la descrizione dell'iniziazione del profeta Ezechiele. Viene raccontato come il profeta Ezechiele è stato iniziato alla profezia. Non è solo il profeta Ezechiele, sappiamo anche di altri profeti. Possiamo fare qualche esempio per vedere poi la differenza tra Ezechiele e gli altri. E il più noto, evidentemente, è Mosè. Mosè viene iniziato alla profezia e anche Mosè ha una visione, è la visione del rovescio ardente. E naturalmente questa visione, in un certo senso, è il programma della stessa sua missione. Perché? Perché cosa rappresenta in Senè, il Roveto, secondo la maggior parte degli interpreti, in un certo senso è la schiavitù egiziana, quindi la sofferenza del popolo ebraico che è sottoposto al fuoco egiziano. Parliamo del Roveto il Roveto ardente, appunto, che prende fuoco, e quindi in un certo senso la prima visione è un po' il programma di tutta la missione di Mosè, cioè quella di liberare il popolo dall'Egitto, dal roveto ardente dell'Egitto. Questo per Mosè. Un altro esempio possiamo prendere, abbastanza noto: come sappiamo, Mosè non voleva assolutamente fare il profeta, e un'altra persona che non voleva fare il profeta e che viene costretto a fare il profeta è Geremia, perché anche di Geremia è scritto che appunto Geremia, quando Dio gli comunica che domanda per profetizzare al popolo ebraico, lui si rifiuta. E dopo essersi rifiutato, la scusa era che era troppo giovane, Dio gli dice: non importa, io ti mando, io sarò la tua difesa. E poi la visione che lui ha è una visione di Sirna fu anche di una pentola fumante, e dice che viene dal nord. E è scritto che dal nord arriverà il male per il paese. E del nord di Eretz Israele era Babilonia. Sappiamo che Geremia vive durante l'assedio dei babilonesi e quindi anche poi la deportazione degli ebrei in Babilonia. Quindi tutta la profezia di Geremia è dedicata in modo particolare a quel periodo, al periodo che precede sempre la deportazione degli ebrei e poi e anche la distruzione del Betamigdash. Qual è il senso di questa profezia di Ezechiele? Una profezia assolutamente e abbastanza incomprensibile. Tanto incomprensibile che effettivamente parla di cose che sono al di fuori della nostra esperienza, anche a lui appare un fuoco, in mezzo al fuoco c'è una nube, e poi ci sono quattro diversi animali che appaiono in questa visione, e ci sono diversi elementi della visione. Io vi consiglio di leggere il capitolo 1 e di farvi un po' di domande. Non lo leggerò io adesso, leggerò soltanto alcuni particolari. Allora, abbiamo che l'aspetto fondamentale di questa profezia è che è l'insieme. Ci sono delle ruote, ci sta un carro, ci stanno degli animali che in qualche modo la trainano, e poi ci sta il firmamento, e questo è chiamato Masse Merkava. La parola Merkava, che vuol dire appunto coppio, non lo troverete in tutto il primo capitolo. E in un certo senso rappresenta quello che suppongono alcuni critici, se vogliamo individuarla in qualche modo anche storicamente, questa parasha, al di là dei significati metafisici, mistici che si possono dare a questa Aftarà, non è compito mio dargli questa, neanche poter farlo, perché non si può appunto comprendere e poi studiare da solo. Allora, dice la Mishnah è molto drastica, dice chi contempla intorno a quattro argomenti sarebbe meglio per lui non essere venuto al mondo. Quattro argomenti sono: che cos'è sopra e cos'è sotto, che cos'era prima e cos'era dopo, e chi non ha riguardo alla maestà del suo creatore sarebbe meglio per lui non essere venuto al mondo. Sostanzialmente gli argomenti che in qualche modo probabilmente sono sottintesi in questa profezia sono argomenti che sono al di fuori dell'esperienza fisica dell'uomo. Allora, abbiamo anche nella stessa, anche nella vicina, nella società, abbiamo una, diciamo, nel Talmud in generale, abbiamo una discussione se questa sia la Haftarah adatta per il giorno di Shavuot. E la domanda che ci dobbiamo porre è: che rapporto c'è tra la visione di Ezechiele e la Haftarah, e la Parashah il giorno di Shavuot? Il giorno di Shavuot ricorda il Matan Torah, il dono dei 10 comandamenti, e quindi la rivelazione diretta del Signore al popolo di Israele e insieme anche al se non dobbiamo neanche capire in un certo senso quella, perché dobbiamo leggerla. Il testo dice chiaramente che sul Lidrosh interpretare, leggere si può, ma leggere senza capire che senso ha, e questa è una domanda. E diverse domande ci possiamo fare. La prima domanda è: qual è il motivo per cui questo racconto deve essere trasmesso? Quando non dobbiamo neanche interpretarlo, noi sappiamo che in generale qualsiasi passo della Torah o dei profeti o del Tanakh in generale è stato scritto per essere interpretato. E qui dice no, è pericoloso. L'altro argomento è che per quale motivo è proprio Ezechiele che ha avuto questa profezia. Quindi ci riferiamo al contenuto della profezia, per quale motivo si legge poi proprio il giorno di Shavuot, e se non bisogna, come ho detto prima, interpretarlo, qual è il senso per cui si debba leggere. Diciamo, in linea di principio, queste parole, questa visione doveva rimanere assolutamente ignota, non doveva essere pubblicata. È un testo che doveva rimanere nella mente di Ezechiele e basta. Allora, noi abbiamo detto che qui c'è una profezia che può essere il testo, può essere interpretato come una Merkabah, un cocchio che si muove sulla terra o tra la terra e il cielo, non è chiaro dove che si muova. Comunque c'è questo cocchio che in un certo senso rappresenta in modo diverso la Kvod Hashem, cioè la gloria del Signore. notate bene che in tutto il capitolo si parla di visione, si parla di immagine, si parla di Kavod, ma non si dice mai che Dio parlare, che lui ha sentito la voce di Dio parlare. Bene, sostanzialmente abbiamo da una parte che Ezechiele, come ho detto l'altra volta, nella prima lezione, Ezechiele è il profeta che vive in esilio, che è stato portato in esilio, ma che vive in esilio. La sua visione, probabilmente, o la sua profezia è cominciata anche prima, probabilmente, ma lui vive in esilio. In un certo senso possiamo dire che proprio il tema dell'esilio è il tema fondamentale, non solo del profeta Ezechiele, perché lui vive in esilio, ma anche di tutte le sue profezie divise in tutto il periodo della sua profezia. Allora, che cosa possiamo dire di questa profezia? La profezia è la profezia che rappresenta la vita nella diaspora. Ora, noi sappiamo che qui è stato stabilito che la profezia è una caratteristica che è data soltanto in Eretz Israele, in terra di Israele. Qualcuno potrebbe dire, ma Mosè è stato profeta, ma non è vissuto mai in Eretz Israele, neanche ha avuto il permesso di entrarci. Beh, questo è accaduto prima dell'ingresso in Eretz Israele. Dal momento in cui il popolo è entrato in Eretz Israele, da quel momento in poi la profezia è strettamente legata, vi sembra strettamente legata a Eretz Israele. In questo caso abbiamo che la profezia viene invece dalla Golà, dalla diaspora. E cosa ci vuole indicare questo particolare? Che anche la Shekinah, come dicono i Chachamim in altre parti, anche la Shekinah è andata in esilio. E non solo c'è un brano dello stesso libro di Ezechiele che lo proclama, non solo la Shekinah, la presenza divina, è andata diciamo, non solo, quindi la profezia è data soltanto in Eretz Israele, e questo vuol dire che nella diaspora non esiste la profezia, però è anche scritto che in Ezechiele, perciò, così dice il Signore, profetizza contro di loro, così dice il Signore, voi così parlate a casa di Israele. Ciò che vi salta in mente io ben lo conosco. Avete moltiplicato le vostre vittime in queste città e avete riempito le sue strade di cadaveri. Perciò così vi dice il Signore, i vostri uccidi che voi avete posto in mezzo ad essa, eccetera, eccetera, ma io li caccerò fuori. Per un momentino il verso che dice è questo. L'Achel è morto, amar Hashem Elohim, chi irchaktim bagoyim, vechi afitzotim ba'aratzot, vehi lahem l'mikdash me'at, ba'aratzot asher ba'oshem. Perciò di, così ha parlato il Signore Dio. Poi se io li ho mandati, li ho allontanati tra le genti, tra i gentili, e li ho sparpagliati nelle terre, io sarò per loro come mikdash me'at, un piccolo mikdash, e qui si riferisce a te, Cresete, e anche nelle città nei paesi in cui loro sono andati. Allora, sostanzialmente, vi vuol dire che anche se il Beta Migdash, sappiamo che la profezia è strettamente legata a Gerusalemme, e se anche il Beta Migdash è stato distrutto, nonostante questo, la profezia potrà ancora mantenersi, e insieme alla profezia anche lo studio della Torah, che è essenziale. Ricordiamo che quando i profeti cesseranno di profetizzare, la passa in qualche modo ai chachamim, ai maestri che avranno il compito di insegnare la Torah. Allora, questo cosa vuol dire? Che la gloria del Signore non è legata a un luogo specifico. No? Cosa dicevano gli ebrei che erano rimasti in Eretz Israele? Perché una parte è stata deportata, ma una parte è rimasta in Eretz Israele. E quelli che erano rimasti in Eretz Israele dicevano, ma noi siamo il futuro del popolo ebraico, voi che siete della Golà non contate più nulla. Ora sappiamo che la storia ha dimostrato esattamente il contrario, perché in effetti proprio gli ebrei che erano andati in esilio sono coloro che hanno poi, tornando in Eretz Israele, hanno restaurato la Torah, lo studio della Torah, vi ricordo Ezra, lo scriba, la lettura pubblica della Torah e così via. Quindi questa diatriba tra Gerusalemme da una parte, gli ebrei di Gerusalemme e gli ebrei che stavano in Babel, avrebbe potuto significare il contrario di quello che dice Ezechiele. Ezechiele, che è il profeta dell'esilio, ma è anche il profeta del ritorno, racconta come, questo alla fine, lo vedremo alla fine del libro, lui stesso dice, Yurichei mi condusse quindi alla porta, a quella porta, cioè rivolta a Oriente, dalla quale loro erano usciti per andare in esilio. Ed ecco la gloria del Signore che procedeva dalla parte di Oriente e il rumore che si udiva era come quello dello scroscio dei grandi massi, cioè che la terra riluceva lo splendore della sua gloria. Così come sono usciti da Eretz Israel, torneranno per la stessa porta, dice il profeta Ezechiele. Quindi, come dicevo anche l'altra volta, Ezechiele è da una parte il profeta dell'esilio, profetizza l'esilio e dice che l'esilio avrà una funzione molto importante per il popolo ebraico, ma dall'altra parte gli ebrei torneranno dall'esilio per la stessa porta, per ripristinare la gloria del Signore. Questo è quello che dice Ezechiele al capitolo, in questo caso al capitolo 43. Allora, quello che noi potremmo pensare è che dietro tutte queste profezie ci sia qualcosa di mistico, metafisico, eccetera, e invece vediamo che in effetti il contenuto delle profezie di Ezechiele è essenzialmente un contenuto strettamente legato al periodo in cui vive Ezechiele. Ezechiele vive nel periodo che è a cavallo dalla deportazione e la vita in Babel, e sostanzialmente dice ci sarà il ritorno. Sarà il ritorno e nuovamente la gloria del Signore, il Signore tornerà a vivere in mezzo a Gerusalemme. Ma questo per dichiarare nello stesso tempo che, come dice il Midrash, Galù Shekhinah Galtaima, che quando sono andati in esilio, Galù, anche la Shekhinah è andata in esilio con loro. Potrebbe approfondire, leggere anche altri passi qui della profezia, e vi invito a leggere tutto il capitolo primo, ma in modo particolare poi alla fine della Haftarah, questo poi è un salto in cui a un certo punto il profeta dice parole che noi conosciamo molto bene perché sono state introdotte nella tefillà del tutti i giorni. Allora, ci sono varie descrizioni del modo secondo il quale Dio si manifesta. Vi ricordo Isaia, quando a un certo punto Isaia, nella visione, la sua prima visione, al capitolo 6, dice, vede appunto questi gli angeli del Signore che dicono poi Kadosh, 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 Santo, 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 Hashem Tzevot, il Signore Tzevot, la terra è piena della sua gloria. Quindi questo è quello che vede lui. E ci sono altri esempi di racconti di profeti che descrivono una visione diretta di quello che accade al di là di quello che possiamo dire è lo schermo che ci impedisce di vedere cosa c'è al di là della realtà. E allora, se noi andiamo a vedere come ancora sempre in Ezechiele, questo tema della Merkabah ritornerà altre volte nel libro, e poi vediamo questo, che a un certo punto dice, comunque lui il testo dice: sentì un grande rumore, tanto rumore, e sentì le parole che mi arrivava la voce, quella che diceva Baruch Kevod Hashem Mimekomo, benedetto il nome del Signore Mimekomo, dal suo luogo della Kedushah, che noi diciamo tutti i giorni, troviamo queste parole Baruch Kevod Hashem Mimekomo, benedetto il nome del Signore Mimekomo, e dal suo luogo. Come dire che è, qui ci dice quello che in certo senso abbiamo appena affermato, che la presenza di Dio non è legata al Beit HaMikdash, è legata a quello che è il suo luogo. Sappiamo anche che la parola Makom ha come significato uno dei nomi di Hashem, quindi il nome del Signore è presente, si manifesta da ovunque lì sia, e come scritto del resto anche nel libro di Shemot, alla fine della parasha dei 10 comandamenti, Bechol Makom Asher Avuelecha, in ogni luogo che tu vorrai, tu vorrai ricordare il mio nome, Avuelecha Belachicha, io verrò da te e ti benedirò. Quindi, diciamo che uno dei problemi anche delle religioni orientali alle quali viveva il popolo di Israele era che la divinità era strettamente legata a un uomo. Qui Ezechiele, trovandosi in Babel, fa una dichiarazione fondamentale, possiamo dire anche nella storia delle religioni, e cioè che la presenza di Dio non può essere limitata a un luogo, ma è ovunque. Questo è quello che in certo senso ci insegna questo primo capitolo, che è il capitolo che si legge proprio in Shavuot, anche se Dio si è manifestato in un luogo particolare che è il Sinai, però la sua presenza è ovunque nella storia.